Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi tema medico, parliamo del menisco, vogliamo sapere tutto, dall'anatomia alle funzioni, alle lesioni, alla diagnosi, alle cure. Il menisco è uno di quei piccoli pezzi del nostro corpo che probabilmente non notiamo o non sappiamo nemmeno che esiste fino a che non ci fa male. A quel punto diventa il protagonista assoluto della nostra vita quotidiana. Allora, per capire meglio appunto come funziona, abbiamo invitato il dottor Matteo Izzo, che è chirurgo specializzato proprio nel ginocchio e ci guiderà alla scoperta di questo affascinante cuscinetto naturale. Buongiorno dottore.
Buongiorno signora Moccetti, buongiorno a tutti gli amici sintonizzati.
Allora, sicuramente tutti anche a casa avranno già sentito nominare il menisco, però è una di quelle parti del nostro corpo forse anche un pochino meno conosciuta. Allora, vogliamo capire che cos'è esattamente?
Ebbene sì, allora il menisco è importantissimo, anzi i menischi, perché bisogna sapere che sono due. Abbiamo un menisco interno e un menisco esterno e fanno parte del nostro ginocchio. I menischi sono come degli ammortizzatori, dei cuscinetti nella nostra articolazione che ci proteggono dagli impatti, ci aiutano anche nelle scalate, negli sforzi fisici e sono molto importanti perché aumentano anche un pochino la stabilità della nostra articolazione. Sono però molto fragili, soprattutto in alcune, diciamo così, performance o quando si sovraccarica troppo il ginocchio, quindi bisogna prendersene cura bene perché dobbiamo durare il più a lungo possibile.
Beh, ha già anticipato un pochettino a che cosa serve esattamente. Diciamo che senza di loro, di questi due menischi, la cartilagine del ginocchio comunque si consumerebbe molto più velocemente.
Assolutamente, dovete pensare come a una guarnizione. Ha presente quei bei barattoli di marmellata di vetro che hanno la loro guarnizione bianca oppure nera? Ecco, quando noi chiudiamo il tappo, la guarnizione permette innanzitutto un'aderenza migliore, una tenuta più stagna, quindi aumenta anche la stabilità, e poi evita che il vetro sfreghi l'uno con l'altro, quindi evitando che poi tutto il materiale si rovini e il barattolo si rompa. Quindi sono fondamentali, hanno una forma semicerchio e questo aumenta ancora di più nella distribuzione del carico.
Diceva, in realtà il menisco è composto da due pezzettini, quindi ce n'è uno più interno e uno più esterno.
Bravissima, sono due, uno interno e uno esterno, sono costituiti da cartilagine, un po' la consistenza che ha il nostro orecchio, chiaramente un pochino più spessi. Il menisco sotto sforzo lo è quando il ginocchio è piegato oltre 90 gradi, soprattutto se abbiamo dei pesi. Quindi pensiamo anche a tutte le mansioni della nostra vita domestica, quando ci accosciamo per prendere non so, qualcosa nel cassetto più in basso, o anche l'attività che facciamo ad esempio in palestra. Gli squat, così difficili da fare bene, in realtà potrebbero essere un problema per i nostri menischi. Quante persone abbassandosi non sentono il famoso crack crack? Ecco, potrebbe essere il nostro amico menisco, che non è più nuovo come quando avevamo 20 anni, che inizia a cigolare un pochino. Ma questo sicuramente non vuol dire che dobbiamo per forza trattarlo, sicuramente non dobbiamo per forza subito operarlo.
Beh, sicuramente qualcuno a casa si sta già riconoscendo in quello che lei ha raccontato fino adesso. Lo sappiamo che poi il pubblico spesso ha delle domande, quindi questa è l'occasione per scriverci, per chiedere tutto quello che passa per la testa. E quindi vi ricordo i numeri, se volete mandarci il vostro messaggino WhatsApp potete farlo allo 076 321 1113, se invece volete approfittare per fare una telefonata e parlare un po' più lungamente con il dottor Izzo, il numero è lo 0848 03 0808. Ha già anticipato che comunque, come tutte le parti del corpo, anche il menisco può darci dei problemi nel tempo. Che cosa può succedere?
Allora, sicuramente durante alcune attività fisiche, dato che questa è ancora la stagione di sci, quindi anche la stagione del menisco, noi possiamo avere delle lesioni. Tipicamente, facendo la discesa, la gamba si piega un pochino e facciamo una rotazione. Ecco, questa rotazione fa un effetto macina sul nostro menisco che si può un pochino rompere. Le rotture del menisco sono di diversa tipologia, di diversa estensione. È chiaro che quando il menisco è rotto nella sua maggior parte, va a perdere anche la sua funzione. Quindi avremo un ginocchio meno protetto e quel pezzettino che si è rotto può anche, diciamo così, dislocarsi. Questo crea anche un blocco all'interno del ginocchio. Quando abbiamo una rottura del menisco associata a dei bloccaggi articolari, questo è un problema meccanico sicuramente che va risolto probabilmente già con un'operazione, ma è veramente un qualcosa di molto raro. Diciamo che le sensazioni più comuni che abbiamo, come dicevo prima, sono degli scricchiolii associati a del dolore, associato a volte al ginocchio che si gonfia. Il gonfiore del ginocchio è il modo che il ginocchio ha di dirci c'è qualcosa che non va. Aiutami. È chiaro che in una prima parte noi possiamo utilizzare i metodi della nonna, quindi il buon riposo, il ghiaccio, eventualmente qualche antinfiammatorio, stendere la gamba, però se questi sintomi continuano al di là dei 2-3 giorni, anche 4 se vogliamo, abbiamo bisogno di risposte. Quindi sicuramente una chiacchierata col proprio medico, con il proprio ortopedico specialista, può aiutare almeno per capire di cosa si tratta e che tipo di lesione abbiamo. Questo lo possiamo indagare con degli esami radiologici. L'esame migliore per andare a vedere i tessuti molli, quindi anche i menischi, è la risonanza magnetica. Una risonanza magnetica nativa, quindi non c'è bisogno di punture, mezzi di contrasto. Questa è una domanda molto frequente che mi fanno i miei pazienti. State tranquilli, nessuno vi pungerà subito. Si vede l'entità della lesione, ma anche a questo livello non vuol dire per forza operazione. Il percorso inizia inizialmente appunto con una valutazione clinica e poi già con una fisioterapia. La fisioterapia ci aiuta, ci screma, diciamo così, tutte quelle lesioni che sono controllabili, che sono curabili con un trattamento conservativo e ha due funzioni importanti. La prima è quella antinfiammatoria. I nostri amici fisioterapisti hanno tantissimi mezzi per ridurre l'infiammazione, tecarterapia, ultrasuono, laser. In seconda battuta la cosa importante è mantenere la mobilità articolare, perché lo sappiamo benissimo che un ginocchio che fa male avrà la tendenza a non muoversi bene. Questo lo dobbiamo combattere assolutamente, perché altrimenti uno dei rischi è quello di avere poi un'articolazione bloccata che si irrigidisce. E in terza battuta, cosa molto più importante, è il rinforzo muscolare. Questo ci porta poi ad avere un ginocchio molto più stabile. Quindi un ginocchio che si muove in maniera meno incontrollata e quindi che protegge automaticamente anche le strutture che sono al loro interno. E in più avere un ginocchio in forma previene e preverrà poi la rottura nuovamente di un menisco qualora fosse il caso.
Ha già toccato tantissimi punti e poi torneremo piano piano magari a spiegare ancora in maniera più approfondita quanto detto. Abbiamo subito il messaggio di un'ascoltatrice che ci dice: buongiorno, a gennaio ho subito un incidente con gli sci, tra le conseguenze mi è stato detto che c'è anche la rottura del menisco. Mi hanno detto che a differenza di un tempo si tende a non levarlo più ma a lasciarlo. È una procedura corretta? Allora, già prima di rispondere all'ascoltatrice, diciamo che è proprio un classico quello della caduta con gli sci. Quest'inverno se ne sono viste anche di molto famose, ci riferiamo per esempio alle Olimpiadi, anche questa caduta terribile di Lindsay Vonn, per cui si è parlato tanto di ginocchio, in particolare dei legamenti, visto che lei si è procurata questa brutta frattura al legamento crociato anteriore. Però molto spesso poi vengono associate anche a delle altre rotture, no?
Giustissimo. Lo sci è un grande nemico delle ginocchia, devo dire, però è così bello farlo, quindi basta farlo in maniera, come dire, prudente. È chiaro che a livello agonistico di altissimo livello qui siamo quasi su un altro pianeta, però non è per forza, essendo degli olimpionici, che per forza dobbiamo avere delle lesioni meniscali o delle lesioni associate. Domanda molto interessante quella proposta dalla nostra ascoltatrice, perché perché ci riporta appunto anche in un ambito importante, ovvero il menisco a volte si associa anche ad altre lesioni, quindi il crociato, lesioni della cartilagine, lesioni magari della capsula, sono tutte delle parti del nostro ginocchio, della nostra articolazione. A seconda del quadro traumatico, chiaramente avremo un deficit funzionale. Chiaro che se io ho tante lesioni di tante strutture, il mio ginocchio sarà molto conciato e probabilmente dovrà essere operato. Durante l'operazione, quindi, si vanno ad aggiustare diverse parti, però il menisco, giustamente come si diceva prima, va sempre il più possibile preservato. Quindi se noi siamo in un ambito in cui ancora facciamo un trattamento conservativo, quindi nessuna operazione, allora è possibile tornare a una situazione di benessere senza ricorrere al bisturi. Nel momento in cui comunque dobbiamo ricorrere al bisturi, proprio perché ci sono altre lesioni, devo ricostruire il crociato, la cartilagine, eccetera, allora il menisco, se possibile, può essere riparato. Che è questo un concetto molto importante, no? Il menisco, infatti, a seconda della lesione che ha, può essere suturato. Non sono tutti i casi, diciamo così, quelli riparabili e salvabili, perché a volte, come dicevo, questa struttura viene un po' troppo rovinata, quasi masticata, ok? Voglio dare questa immagine. E quindi durante l'operazione è difficile rimetterlo insieme. Immaginate un vaso che cade, si rompe in tre cocci, io posso incollarli insieme, ma se si sbriciola, dovrò portare via le briciole, perché altrimenti danno troppo fastidio.
Abbiamo una persona che vuole farci una domanda.
Esatto, sì, ciao, sono il tecnico. Appunto, io volevo sapere tecnologicamente, perché anch'io ho avuto una lesione al crociato, mi è stato operato negli anni 90, è stata ricostruito e avevo un interessamento anche del menisco con degli piccoli scarti che hanno aspirato, da quello che ho capito. Ma tecnologicamente c'è una sostituzione completa del menisco attualmente, a oggi, nel 2026?
Ringraziamo il nostro amico tecnico per questa domanda che ci apre un mondo, ok? Chiaramente la chirurgia degli anni 90 non è la chirurgia di oggi, sono passati 30 anni e più come dicevo, il trend è quello di preservare il più possibile, ok? Di curare piuttosto che sostituire. Allora, sicuramente, come dicevo, se noi abbiamo una lesione troppo degenerata, troppo, come dire, irreparabile, allora bisogna portare via, perché crea soltanto un fastidio. Magari sono cambiati un pochino i termini di valutazione. Anche la tecnologia ci aiuta. Adesso abbiamo 5, se non 6, diversi tipi di suture a seconda di dov'è la zona della lesione del nostro menisco. Quindi assolutamente sì, anche la formazione aiuta il chirurgo nel diventare molto più bravo tecnicamente nel riparare queste cose, soprattutto se abbiamo davanti un giovane. Ricordate che il menisco protegge il ginocchio, quindi dobbiamo, come dire, preservarlo il più possibile. Nei casi, diciamo così, che sono comunque rari, in cui la maggior parte del menisco viene asportata o si rovina, si può parlare di trapianto di menisco, ok? Questa è una tecnica estremamente avanzata che prende il menisco da un donatore e lo si ritrapianta in toto all'interno del ginocchio. È un qualcosa che si fa soltanto appunto con un certo livello di preparazione e anche di tecnica, e soltanto in alcuni tipi di pazienti, tipicamente giovani con lesioni post-traumatiche. Okay? E l'ambiente del ginocchio deve essere un ambiente che non è già, diciamo così, inficiato da un'infiammazione cronica, quindi non quelle ginocchia che sono, diciamo così, a fine vita, piene di artrosi o patologie infiammatorie croniche. Questo sicuramente sì. Il trapianto del menisco è un'operazione di salvataggio che fornisce una seconda vita al nostro ginocchio, assolutamente da prendere in considerazione proprio per quello che dicevamo prima. Quindi interessante, grazie della domanda.
Ecco, la nostra ascoltatrice appunto nella seconda metà della domanda diceva in passato si tendeva a toglierlo interamente o le parti insomma che si erano rotte. In quel caso non si faceva ancora un trapianto, quindi si può vivere senza menisco?
Purtroppo si può vivere senza menisco, ma purtroppo vediamo l'effetto del vivere senza menisco, perché è come se noi togliessimo le sospensioni alla nostra auto e quindi tutte le buche che prendiamo le assorbe il telaio della macchina. dopo un po', beh, avremo dei problemi importanti all'assetto. Il telaio della nostra macchina è la nostra cartilagine. La cartilagine è esposta e quindi si rovina molto più velocemente. Nel momento in cui non abbiamo neanche più cartilagine, e beh, è osso su osso, e ragazzi, parliamo di artrosi. Allora lì andiamo davanti a tutta un'altra serie di problemi che riguardano non soltanto il dolore, ma anche una riduzione della funzionalità del nostro ginocchio. Il nostro ginocchio si arrugginisce, diventa proprio difficile da utilizzare, da piegare, e allora lì non possiamo neanche più parlare di una chirurgia di salvaguardia, di prevenzione, ma purtroppo di sostituzione. Questo lo dico perché io come chirurgo ho una tendenza proprio alla ricostruzione, alla rigenerazione piuttosto che alla sostituzione. Non mi piace molto mettere la protesi, anche quando a volte purtroppo è necessario, però è per questo che bisogna preservare queste strutture, ed è per questo che sempre di più non si fanno delle asportazioni massive di menisco. Anche tutta la tecnologia chirurgica si è evoluta negli ultimi anni in questo senso, nell'essere sempre più mini-invasiva, sempre più, diciamo così, delicata, con tecniche veramente mini, proprio per essere meno aggressivi possibili e fare comunque delle operazioni efficaci.
Claudio ci dice, buongiorno, mi chiedevo se con tutti i materiali innovativi del giorno d'oggi non si può sostituire il menisco, appunto come diceva il medico con l'esempio della guarnizione, ecco, non tanto con il menisco di un donatore, ma con qualche cosa di protesico.
Grazie mille al nostro amico per questa domanda curiosa. Effettivamente nel passato sono state fatte delle sperimentazioni in cui venivano messi dei materiali, diciamo così, estranei, quindi non biologici, però purtroppo si è visto che si hanno dei problemi di rigetto e soprattutto dei problemi di sposizionamento. Quindi se noi andiamo a mettere un bel cuscinetto artificiale all'interno del ginocchio, questo si sposta e inoltre provoca altri danni a tutte le strutture intorno. Quindi purtroppo no, sarebbe molto bello, ma c'è sempre bisogno di qualcosa di biologico, perché c'è bisogno di una integrazione tra quello che è il menisco che doniamo, donatore, e quello che è il ginocchio ricevente.
In un altro messaggio invece ci chiedono, io avrei una curiosità, cos'è questo famoso schiocco che si sente quando ci si inginocchia, lo citava lei in apertura, e dice mi succedeva sempre quando ero giovane, adesso invece praticamente mai.
Ecco, bene, vuol dire che stiamo andando verso un miglioramento almeno per quanto riguarda la musica delle ginocchia. Allora, bisogna pensare che il nostro ginocchio è ricoperto, come dicevo, dalla cartilagine, che è come se fosse un rivestimento al di sopra di una superficie. Quando noi nasciamo, quando siamo bambini, la cartilagine è bella liscia. Ok? E lo stesso vale per i menischi. Con l'avanzare della giovinezza, come dico sempre io, ci sono delle irregolarità, si creano delle piccole increspature. Pensate al ginocchio quando si piega, ha una grande escursione e quindi da una parte all'altra di queste superfici si creano dei contrasti tra queste piccole irregolarità della cartilagine e del menisco, che poi si traducono nei crack, negli scrocchi che abbiamo. Probabilmente la nostra amica, quella piccola ondulatura si è appianata, oppure il pezzettino che la creava si è assorbito o si è perso.
Quindi non bisognerebbe preoccuparsi più di quel tanto.
I rumori non sono mai un problema, lo sono soltanto se si associano al dolore o a dei blocchi, questo sì.
Ci ascoltiamo Eric Clapton e poi torniamo a rispondere ai nostri ascoltatori.
Perfetto.
Ospite della consulenza oggi il dottor Matteo Izzo, lui è chirurgo ortopedico specializzato in ginocchio. Con lui oggi stiamo parlando dei menischi, questi veri e propri ammortizzatori naturali. Dottore, già alcuni dei nostri ascoltatori ci hanno scritto per informazioni inerenti soprattutto a delle rotture, delle lesioni del menisco. Allora, perché si rompe? Quali possono essere i movimenti, le cose con le quali noi sollecitiamo il nostro ginocchio, di conseguenza il menisco che ne risente?
Allora, sicuramente io metterei sotto esame due movimenti. Uno è l'impatto, lo shock diretto. Chiaramente questi sono degli ammortizzatori, se noi gli diamo una grande botta, che noi siamo fatti comunque di, diciamo così, di struttura deperibile, si possono rompere. Magari scendendo giù da un muretto, facendo un salto particolare. E poi l'altro movimento, diciamo così, pericoloso è la torsione, il twist. Come accennavo prima, noi abbiamo l'osso della coscia, che è il femore, e l'osso della gamba, che è la tibia. Quindi i menischi sono tra queste due ossa. Se noi abbiamo la torsione di uno sull'altro, si può creare un effetto macina e il nostro menisco si può rompere. Quando la flessione del ginocchio è associata alla torsione, lì abbiamo il momento in cui il menisco è più sotto stress e può dare punto origine a questo tipo di lesioni, di rotture. In realtà queste sono le rotture traumatiche. Bisogna pensare che anche se noi facciamo una vita, diciamo così, la più tranquilla possibile, con l'avanzare appunto degli anni, le nostre strutture comunque vanno incontro a una riduzione della loro elasticità, a una riduzione della loro idratazione, quindi ci sono delle rotture che possono avvenire in maniera, diciamo così, più spontanea, anche con dei traumi molto più leggeri e comunque creare i disagi di cui parlavamo prima. Ma i famosi crack, il dolore oppure anche il bloccaggio durante alcuni movimenti.
Quindi diciamo che quando il tessuto si indebolisce si può lesionare, come diceva lei, anche con movimenti assolutamente banali. Questo a partire da che età, visto che stiamo parlando di usura?
Ma allora, poi questa è una domanda a un milione di franchi, perché l'età è soltanto un numero, io dico sempre, in realtà ognuno invecchia un pochino in rispetto della propria biologia, giusto? Diciamo che fino ai 30 anni in realtà raggiungiamo quello che è l'apice della nostra sviluppo e anche performance a livello energetico, biologico, metabolico. Dopodiché piano piano c'è una riduzione di quelle che sono le nostre risorse funzionali e quindi anche i materiali e le strutture di supporto. Basti pensare, facciamo un parallelismo con la schiena, no? I dischi intervertebrali potrebbero essere visti un pochino come i menischi della colonna vertebrale. Anche loro piano piano perdono la loro altezza, sono meno elastici, sono meno idratati e si possono assottigliare, creare delle ernie, eccetera, eccetera. Ma non tocchiamo questo argomento che è immenso anche, ok?
Io ho già sbirciato qualche messaggio, tra poco li leggeremo, però ci scrivono anche genitori per avere informazione per quanto riguarda le lesioni e gli infortuni di figli, o comunque ascoltatori giovani. Quindi abbiamo detto di questi movimenti tipici nello sport, tipo la torsione, i cambi di direzione oppure salti, gli atterraggi. Quindi ci sono delle discipline sportive che preoccupano più di altre. Ci sono per esempio i calciatori, giusto per citare uno degli sport più praticati dai giovanissimi, ma non solo, che in generale a fine carriera hanno delle ginocchia distrutte.
Certo, noi siamo in Europa, quindi il calcio è sicuramente uno degli sport più diffusi. Io ho lavorato tanti anni in Canada, lì era l'hockey. Più o meno si rincontravano, no, le lesioni. È chiaro che tutti gli sport da contatto, quindi laddove ci sono molti imprevisti, perché se abbiamo l'avversario che ci viene addosso, noi non sappiamo bene come girerà il nostro ginocchio, o comunque gli sport che prevedono dei cambi di direzione repentini, anche qui sport di squadra, ma anche non direttamente a contatto, ad esempio pallavolo, per esempio, no? Ognuno è dall'altra parte del campo, però se io voglio prendere quella palla, mi lancio e a volte il mio ginocchio può cedere, fare un movimento strano, o anche tennis e paddle.
E basket,
lì c'è sia la parte dell'atterraggio dopo aver lanciato la palla magari per un tiro da tre, o anche l'avversario magari non troppo corretto che ti entra nel fianco, sicuramente sì. Gli sport invece più sicuri sono, dico sempre io, tutti gli sport da scivolamento, quindi un pattinaggio, uno sci di fondo, anche uno sci, diciamo così, a discesa che non sia troppo sportivo, ok, chiaramente con delle belle virate ampie, la bicicletta, il toccasana per il nostro ginocchio, o chiaramente tutta quella che è l'attività di fitness. In palestra noi siamo in un ambiente sicuro, abbiamo un pieno controllo dei carichi, che ricordo a tutti non devono mai essere al di là delle nostre possibilità, tranquilli, ci arriverete piano piano, e poi soprattutto siamo liberi di controllare bene la posizione, ci mettiamo belli comodi e possiamo fare appunto tutta la nostra attività, sia di muscolazione che di cardio fitness, che è sempre molto importante.
Ecco, attività che comunque va fatta, abbiamo una rubrica regolare dove con un ortopedico parliamo di sport e lui continua a consigliare a tutte le età di sviluppare la forza, di non pensare solamente all'allenamento cardiovascolare, ma di avere una buona forza in maniera da sopperire poi ai carichi e aiutarci nel nostro equilibrio, evidentemente. Quindi si può fare prevenzione compensando con la forza anche per i nostri menischi.
Io sono assolutamente d'accordo, per me una delle chiavi, come dicevamo prima, non soltanto della terapia ma anche della prevenzione, un ginocchio che ha una buona muscolatura è un ginocchio più stabile, quindi più protetto. A tutte le età noi possiamo mantenere una certa tonia del nostro ginocchio, non dobbiamo mica andare a fare bodybuilding, però se abbiamo un ginocchio che tiene, è un ginocchio che sicuramente farà un movimento più controllato. Se abbiamo una sedia che ha le viti svitate, beh, questa traballerà e si rovinerà molto, molto in fretta, mentre invece se diamo un bel giro di cacciavite a tutte le viti avremo una sedia che è stabile e che è funzionale. È la stessa cosa per il nostro ginocchio, per le nostre articolazioni. Quindi la cardio, il cardio fitness fa bene, soprattutto da un punto di vista cardiocircolatorio, una muscolazione è importante proprio per preservare i traumi a livello delle nostre articolazioni. Nel ginocchio noi abbiamo il quadricipite, che è anche il muscolo più grande di tutto il nostro corpo, il più potente, e sicuramente la bicicletta, ad esempio, lo predilige tantissimo. Noi abitiamo in un territorio bellissimo, andare in primavera, in estate a fare delle belle biciclettate, questo fa bene allo spirito ma anche al nostro ginocchio.
Ecco, torniamo ai messaggi perché altrimenti guai, non
certo.
Rispondiamo a tutti. Petra ci scrive: io ho suturato il menisco mediale a fine dicembre, adesso riesco a camminare ma fa ancora male e dà fastidio, è normale? Quanto ci vuole per essere di nuovo al 100%?
Ecco, partiamo dal presupposto che purtroppo non tutti siamo uguali, quindi bisogna vedere, cara Petra, un pochino qual è la tua storia e cosa è successo poi al tuo ginocchio. Sicuramente direi che 2 mesi ci possono ancora stare per una ripresa dopo un'operazione di riparazione del menisco, che è un'operazione un pochino più impegnativa rispetto alla meniscectomia, che vuol dire tagliare il menisco o pulire il menisco. Quindi c'è una sutura, bisogna lasciare tempo al menisco di guarire, di fare la sua cicatrice, e anche da un punto di vista riabilitativo probabilmente avrai un percorso un pochino più prolungato, proprio perché bisogna lasciare tempo all'articolazione di riabituarsi ad avere il menisco nuovo e per poter rifunzionare in maniera un pochino più fluida nelle settimane a seguire. Non disperare, è un percorso un pochino più lungo, ma sono sicuro che funzionerà bene.
Invece Peo dice: a me succede che addirittura il ginocchio a volte non si pieghi.
Ecco, quando il ginocchio non si piega, mille possono essere in realtà le cause. Possiamo avere un ginocchio gonfio, quindi se un ginocchio è pieno di liquido sinoviale, banalmente acqua, ok, per dare un pochino il senso, è difficile piegarlo. Immaginate voi di piegare un palloncino pieno d'acqua, è molto complicato. Il gonfiore può venire da una lesione meniscale, da una lesione della cartilagine, da un'artrite, quindi da un'infiammazione di tutta l'articolazione, o magari appunto da una rottura del menisco. Nel caso in cui non fosse responsabile il versamento articolare, come dicevamo prima, se c'è una lesione del menisco, un pezzettino del menisco si può, diciamo così, frapporre tra le due ossa e creare il classico effetto granello nell'ingranaggio. Se noi abbiamo un granello nell'ingranaggio, le nostre rotelline si bloccano. Quindi sì, consiglio al nostro amico sicuramente di fare una valutazione clinica da un medico, da un ortopedico, e magari questa volta anche una semplice radiografia può aiutare a capire inizialmente cosa c'è che non va.
Caterina invece ci scrive: mio figlio adesso ha 32 anni, ha una rottura del menisco dall'età di 20 anni, quando faceva molte arti marziali, in particolare Aikido, e il chirurgo ortopedico l'aveva visto all'epoca, gli aveva detto che non era operabile per la posizione e che doveva tenersi il dolore. Siccome fa molto sport in montagna e le tecnologie sono cambiate, come sta spiegando lei adesso, mi chiedo se non varrebbe la pena rivedere un altro ortopedico, visto che sono passati tanti anni.
Sicuramente dopo più di 10 anni io consiglio di fare una rivalutazione anche con una risonanza magnetica. Chissà cosa è successo in quel ginocchio, no? Effettivamente un buon check vale la pena sempre farlo. E poi sono d'accordo appunto con la nostra ascoltatrice, si può fare una rivalutazione anche di quelli che sono i trattamenti non per forza chirurgici, sempre come dire conservativi, ad esempio infiltrativi, no? A parte il classico acido ialuronico che è molto famoso, che agisce come un gel all'interno delle nostre articolazioni, quindi che va a proteggere e a nutrire la cartilagine e il menisco, ci sono adesso anche le infiltrazioni di PRP, plasma ricco di piastrine, che ha un'azione di riparazione e antinfiammatoria. Le piastrine sono ricche di fattori di crescita. Questo può essere sicuramente un valido aiuto nel controllo del dolore e della sintomatologia. Quindi assolutamente sì.
Invece un'altra ascoltatrice ci dice: io ho una lesione al ginocchio, non specifica nulla di più, e la fisioterapista mi ha detto che non posso più nuotare a rana. È corretto?
Bisognerebbe capire che tipo di lesione al ginocchio si ha. Il ginocchio è composto anche da un altro elemento che si chiama rotula, che per intenderci è quel tondino che c'è davanti al femore, e a volte quando noi abbiamo delle posizioni di iperflessione del ginocchio, quindi il ginocchio molto piegato, si crea un certo disturbo in questa zona. Si chiama sindrome femorotulea, ma è un'altra patologia che va al di fuori del menisco, non c'entra molto. Sicuramente la rana sovraccarica tanto il ginocchio se si ha questa patologia, così bello anche lo stile libero, no?
Esatto. Invece qualcuno ci chiede, spero di essere a tema, quando si può usare l'acido ialuronico per i dolori al ginocchio?
Ecco, lo dicevamo giusto prima, l'acido ialuronico fa parte di quella serie di trattamenti conservativi che noi possiamo fare per alleviare i sintomi nel ginocchio. Bisogna iniettarlo attraverso una puntura che va nell'articolazione del ginocchio, quindi va fatta soltanto da persone che hanno l'abitudine a fare questo tipo di procedura, e rilascia questo materiale, questo liquido, questo gel, possiamo dire, che ha un'azione prevalentemente protettiva. Quando vediamo quelle strade con tante buche in mezzo alla strada, ecco, pensiamo all'acido ialuronico come una gettata di asfalto fresco. Purtroppo poi l'asfalto fresco, nonostante copra i buchi, con l'andare avanti dei mesi si esaurisce, si riconsuma, e quindi questi sono trattamenti che vanno ripetuti tendenzialmente a seconda del tipo di acido ialuronico che chiaramente si fa, ogni 8-12 mesi, però possono dare sicuramente, diciamo così, un sollievo importante al ginocchio, sì.
Le piacciono i Backstreet Boys?
Mettiamoli.
Perfetto. Oggi stiamo scoprendo alla consulenza tutto sul menisco, dall'anatomia, che cosa ci serve, perché si può lesionare. Adesso parleremo evidentemente anche di cure. Lo stiamo facendo con il dottor Matteo Izzo, che è chirurgo ortopedico specializzato proprio sul ginocchio. Prima però rispondiamo ancora alle domande dei nostri ascoltatori. Abbiamo un vocale.
Io voglio portare la mia testimonianza, che da quando faccio una bella palestra, muscolatura a livello non agonistico certamente, ma a livello di mantenimento, quindi senza esagerare, io posso dire che effettivamente ho trovato un grandissimo benessere. Addirittura a livello di ossa mi sento veramente, ho veramente meno problemi di schiena, ed ho anche un'ernia discale e anche cervicale, ma mi sento più alto. Ecco, volevo un commento in questo. Grazie mille, buona giornata a tutti.
Lo sport fa sempre bene, dottore.
Sì, e poi più alti siamo tutti più belli, sono d'accordo. Comunque sì, assolutamente sì, grazie al nostro amico di aver condiviso questa esperienza, che può diventare un messaggio positivo per tutti. Lo sport fa bene proprio per il benessere generale delle nostre articolazioni. Più siamo in forma, più siamo tonici, più tutto è più protetto, anche a livello della schiena. Probabilmente, scherzi a parte, questa è la sensazione del nostro ascoltatore. I muscoli della schiena, rinforzandoci, ci danno anche una postura più eretta, e questo sgravia anche tutto il peso a livello della colonna lombare e quindi anche della sua ernia. Sì, sì, sì.
Invece Giorgia ci scrive: ho un ginocchio che a volte cede, soprattutto salendo le scale o camminando. Potrebbe essere una piccola lesione, potrebbe peggiorare?
Allora, è vero che il menisco determina ha un ruolo nella stabilità del ginocchio, non in maniera così preponderante. Questo lo danno soprattutto i legamenti, quindi i crociati o anche i legamenti collaterali, che sono i legamenti a lato del ginocchio, che gli danno un altro tipo di stabilità. Oppure, ritorniamo un'altra volta, se noi abbiamo un muscolo che è troppo debole, nonostante la struttura primaria del nostro ginocchio sia stabile, possiamo comunque avere la sensazione di cedimento. Quindi potrebbe essere una delle due opzioni. Se la nostra amica non ha avuto traumi importanti, forse rivedrei la cyclette del mattino.
Ci chiedono invece se possono avere effetti collaterali le infiltrazioni di acido, in particolare di cortisone.
Allora, il cortisone è un medicamento antinfiammatorio molto potente. Anch'io lo utilizzo soltanto in casi particolari. Quando il ginocchio è molto infiammato, è molto gonfio e il paziente ha veramente tanto dolore nonostante gli antinfiammatori che ha preso per bocca, allora lo si può fare proprio per dare una finestra benefica che gli permetta di ritornare in mobilità, magari di iniziare la fisioterapia. Il cortisone non si può fare troppo frequentemente, sono d'accordo. Tra un'infiltrazione e l'altra bisogna aspettare almeno 3 mesi e poi io non consiglio mai più di 3 infiltrazioni all'anno. Se la richiesta diventa maggiore, bisogna prendere in considerazione altri trattamenti, magari anche un po' più invasivi.
Ecco, Doris vuole che le riferisco i complimenti per le chiare esposizioni e i chiari consigli pratici, e ci chiede anche, dice: ho 72 anni, un po' di artrosi alle ginocchia, la mia dottoressa mi ha prescritto uno di questi integratori, potrei prendere altro? La prima cura mi ha aiutato molto, la seconda un po' meno, comunque facendo lunghe passeggiate col mio cagnolino mi sento meglio.
Grazie Doris per i complimenti. Allora, sicuramente gli integratori che le hanno prescritto aiutano in parte, perché comunque vanno a costituire quelle che sono i mattoncini della nostra cartilagine. Non bisogna pensare che sono assolutamente l'elisir. Forse il cammino, appunto l'attività fisica, è una buona terapia complementare anche al suo cagnolino.
Allora, veniamo invece all'operazione, perché all'inizio della trasmissione lei diceva: io di solito cerco comunque di fare di tutto a livello conservativo, e quindi si fa fisioterapia, si rinforza la muscolatura, vorrei non arrivare all'operazione, ma quando è veramente necessario l'intervento?
Io ai menischi do sempre una chance, quindi nel momento in cui li vedo i pazienti la prima volta, dico: proviamo col trattamento conservativo, do 6 settimane di fisioterapia, dopodiché rivedo il paziente. Se il trend è positivo, allora vuol dire che abbiamo vinto senza fare nulla. Se invece la situazione è la stessa o addirittura peggiore, forse bisogna parlare veramente di intervenire, anche perché, diciamocelo, trascinare il problema non è secondo me una soluzione, soprattutto quando abbiamo una vita ancora attiva, abbiamo il nostro lavoro da portare avanti, i figli, lo sport, eccetera. L'operazione, come dicevo prima, può trattarsi sia di riparazione del menisco, e questo lo tentiamo sempre quando è possibile, o altrimenti dobbiamo fare una meniscectomia, si chiama, quindi andare ad asportare quei piccoli pezzettini che si sono rotti. In entrambi i casi lo si fa con una procedura mini-invasiva, l'artroscopia, che prevede 5 mm di buchino da una parte e dall'altra, quindi veramente degli accessi piccolissimi. attraverso un foro si entra con una telecamera, si va a vedere tutto il ginocchio e attraverso l'altro si fa l'operazione. L'operazione di per sé dura una mezz'oretta, veramente molto, molto rapida. La si può fare sia in anestesia generale che in anestesia spinale, ok? In alcuni casi anche in anestesia locale, però ecco, bisogna avere il paziente che è predisposto. Io ho dei pazienti che vogliono soltanto dormire e ci sta, così sono belli tranquilli. E poi si fa in day hospital, quindi poche ore dopo l'intervento si torna a casa sulle proprie gambe con tutto il peso direttamente sulla gamba. È chiaro che per qualche giorno io consiglio sempre le stampelle, ma soprattutto per una questione di equilibrio. Non voglio che i miei pazienti cadano a qualche giorno dall'intervento e poi appena si può le stampelle le si getta dalla finestra. Uh-huh. Il supporto della fisioterapia è importante soprattutto in ottica post-operatoria. Il ginocchio può essere un pochino gonfio. Prima avevamo la testimonianza della nostra amica che c'è dietro da un paio di mesi, proprio per, come dire, accompagnare questa ripresa a quella che è poi la vita quotidiana di tutti i giorni. Il primo controllo post-operatorio che faccio io è dopo 2 settimane, dove si valuta un pochino com'è andata. La maggior parte dei pazienti torna alle proprie mansioni, anche lavorative, tranquillamente.
L'eccezione, ecco, bisogna prevedere comunque di mancare un pochino dal lavoro.
Un pochino io preferisco sempre, ma soprattutto perché così ci si dedica veramente alla ripresa dall'intervento, no? O gli staccanovisti che vogliono assolutamente lavorare, scendiamo a compromessi, soprattutto se si fa un po' di lavoro da casa, questo qui sicuramente sì. Il trasporto, piuttosto che per arrivare al lavoro, a volte può essere difficoltoso, ma io dico dedicatevi per qualche giorno al vostro ginocchio, fate una bella fisioterapia, prendetevi cura di voi stessi, può essere un buon investimento per poi tornare alla carica al 100%, questo sì.
Quanto bisogna prevedere di fisioterapia?
Allora, secondo me di solito un ciclo prevede 9 sedute, queste possono essere abbondantemente sufficienti nel caso in cui c'è bisogno di un po' di più, perché si hanno anche delle richieste funzionali più alte, un secondo ciclo si può dare.
Beh, poi lo sappiamo che comunque il fisioterapista aiuta nel collaborare, insegnare gli esercizi, controllare che tutto vada bene, poi bisogna lavorare anche un po' a casa.
Questo è un ottimo punto, esatto, approfittate del fisioterapista per imparare gli esercizi, per fare ciò che non riuscite a fare da soli. A casa invece dovete essere motivati a fare gli esercizi che chiaramente riuscite a fare anche da soli. Questo ottimizzerà tantissimo il vostro percorso riabilitativo e inoltre vi permetterà di rendere d'oro quelle ore che voi passate col vostro terapeuta.
Ecco, un altro ascoltatore fa i complimenti dicendo finalmente delle spiegazioni semplici e chiare e poi dice: io crociato collaterale rotto, bici, riesco ancora a giocare a calcio senza interventi chirurgici, vado per i 60.
Ecco, bravo il nostro ascoltatore, lo invito nel mio studio come esempio positivo per i miei pazienti.
E ci chiedono se si può operare a qualsiasi età.
Sì, perché no? Come dicevo prima, l'età varia a seconda delle esigenze di ciascuno e la cosa importante è anche sempre vedere il disagio che ciascuno ha, ok? Non si ha davanti a sé un numero, si ha davanti una persona. È chiaro che se stiamo parlando di menisco, il menisco fa male, è rotto e nonostante il trattamento conservativo i disturbi rimangono, davanti a un paziente che ha anche 60 anni si può valutare di fare una piccola artroscopia mini-invasiva per togliere il fastidio, per togliere il sassolino dalla scarpa, come dico io. È chiaro che, come dicevo, il trattamento chirurgico viene fatto soltanto in seconda analisi, non viene proposto d'amblè, a parte casi estremamente gravi o traumatici. Quindi sicuramente sì. La discussione, la valutazione del caso la si fa sempre insieme. La chirurgia non viene mai imposta, non deve essere mai imposta, ma è un percorso al quale ci si arriva insieme, giustamente.
Ecco, qualcuno ci chiede di sentire non tanto questi crac crac di cui parlava prima quando si muove il ginocchio, ma come la sensazione di avere dei sassolini all'interno del ginocchio, e chiede: mi devo preoccupare?
Allora, il ginocchio può creare creare dei sassolini. Adesso vi spiego come mai, però parliamo di un'altra patologia, ok? Che può essere più comunemente l'artrosi. L'artrosi è quando si ha il consumo totale della cartilagine, quindi abbiamo osso su osso. Immaginatevi due blocchi di ferro che sfregano l'uno contro l'altro, questi blocchi di ferro si iniziano a deformarsi, anche le ossa lo fanno, e creano per reazione dei sassolini che si chiamano osteofiti, come se fossero dei piccoli sassolini di calcificazione che possono girare nel ginocchio, creare bloccaggi e creare questa sensazione. Poi si va verso le patologie più rare della sinovia, che è la, diciamo così, la carta da parati del nostro ginocchio, ma queste sono veramente delle patologie molto 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 difficili da trovare, di cui non parlerei in questa sede.
Certo, sarà poi l'occasione di un'altra volta. Un'ultima domanda, qualcuno ci dice che cosa ne pensa della fotobiomodulazione che va a lavorare a livello cellulare mitocondriale.
Ula, questa è una domanda molto, molto, molto specifica. Ultimamente ci sono tutta questa serie di terapie, diciamo così, complementari che possono aiutare, molte delle quali sono ancora purtroppo in sperimentazione, quindi non abbiamo dei risultati ancora certi. Le ricerche vengono fatte non soltanto appunto nell'ambito chirurgico, questo chiaramente non lo è, ma anche nell'ambito biologico di biostimolazione. Non posso dare dei dati reali, però sicuramente sarò uno dei curiosi che attenderà i risultati.
Carla ci scrive proprio in finale: i fisioterapisti sono davvero molto importanti, a volte evitano interventi chirurgici, quindi si può fare un po' di prevenzione grazie a ginnastica e fisioterapia.
Bisogna sempre lavorare in team, i fisioterapisti, il medico di famiglia, il chirurgo ortopedico, con il paziente al centro, e questo è l'obiettivo, il meglio per il paziente, che sia operatorio o fisioterapico, l'approccio, la cosa più importante è avere un miglioramento. La prevenzione, come dicevo prima, è alla base di tutta la medicina, non soltanto dell'ortopedia. Prevenzione si può fare anche da sé, con degli esercizi fisici e una buona attività sportiva, stando attenti a non esagerare troppo.
Grazie mille, dottor Matteo Izzo. Ricordo agli ascoltatori, per chi si fosse sintonizzati adesso, lui è chirurgo ortopedico specializzato proprio nel ginocchio. Grazie per aver risposto a tutte le domande. Oggi abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza. Io vi auguro buon pomeriggio. Noi ci risentiamo domani, tutto su un altro tema.
Grazie a voi.